Ma io credo che paradossalmente questa sentenza e la situazione che ne consegue rafforza, quantomeno nel breve periodo, il presupposto di necessità da cui è nato il governo Letta con la partecipazione delle maggiori forze politiche e con l'intervento decisivo del Capo dello Stato. Quindi in questo momento penso che il governo continui la sua navigazione proprio anche nella situazione di smarrimento, di debolezza di tutte le forze politiche.
Quindi una debolezza che paradossalmente per il governo diviene un punto di forza.
Paradossalmente sì, e questo è quasi una legge di lungo periodo della situazione italiana, per cui l'equilibrio deriva anche dalla debolezza degli interlocutori. Un tempo si diceva lo stato di crisi permanente permette comunque di trovare stabilità. Certo è una situazione precaria, ma che comunque permette quantomeno in questo momento la sopravvivenza.
Professor Bonini, lei pensa che vada fatta una riflessione, ad esempio, sul rapporto tra giustizia e politica? Non ha la sensazione che ci sia un certo disordine nei poteri, nei rapporti tra poteri dello Stato?
Certamente, ne ha fatto riferimento anche il Capo dello Stato. È un problema che viene da lontano, viene ancora prima di Tangentopoli. Il fatto che il nostro sistema costituzionale, che si è retto per decenni su un equilibrio molto complesso, a un certo punto ha cominciato a dare dei segnali di scricchiolamento. Il problema non è tanto di cambiare regime, passare da un regime parlamentare a un regime presidenziale o semipresidenziale, quanto di far giocare effettivamente tutti i poteri dello Stato in coordinamento, in concordia. Invece stiamo assistendo ormai da molti anni ad una conflittualità, a volte latente, a volte esplicita, che finisce col far pagare a tutto il Paese dei costi molto alti, perché un sistema politico-istituzionale che funziona male rende il Paese certamente molto meno competitivo in Europa e anche ormai nel mondo globalizzato.
Professor Bonini, questo disordine istituzionale quanto può incidere in negativo sulla vita democratica dell'Italia?
A lungo andare in maniera notevole, prima di tutto perché fiacca le istanze di partecipazione reale, cioè la gente si sente allontanata dalla politica e dalla gestione della cosa pubblica e dalle istituzioni e quindi provoca un senso di malessere, di distanza, e questo è un costo alla lunga molto grave. E poi c'è il costo dell'inefficienza. Se le istituzioni non funzionano, se le leggi non si fanno, non si applicano nei termini giusti, nei termini efficaci, il Paese perde posizioni e la crisi economica morde in maniera molto più significativa in Italia che presso i nostri partner concorrenti europei e anche extraeuropei. Quindi costi molto alti.
Da tutta questa situazione i cittadini come possono tornare a gestire il proprio Paese in prima persona?
Certamente associandosi, certamente facendo pesare il loro voto, il loro consenso e la loro voce, quindi certamente parlando, e poi sfruttando le possibilità di partecipazione che ci sono, ma sfruttando soprattutto quel tessuto di associazioni e di mondi vitali che ancora in Italia è forte ed è presente. Certo, ci vogliono anche degli interventi per aprire la forma partito, non tanto nelle forme plebiscitarie di partecipazione una tantum, ma nelle possibilità di discussione. E poi si tratta di fare ripartire anche i meccanismi di reclutamento dei giovani. Sono i giovani tradizionalmente e strutturalmente quelli che hanno più voglia di partecipare. Se i giovani non trovano lavoro, se i giovani non trovano audience nelle istituzioni, se i giovani sono rinchiusi in loro stessi, bene, tutto il sistema della partecipazione democratica ha dei gravissimi limiti e si respira quell'aria di progressiva decadenza che aleggia su tutto quanto il nostro Paese.